Salmo comincia a parlare di cieli che narrano la gloria di Dio, abbiamo visto anche nei brani delle volte precedenti in che cosa consiste questa gloria di Dio e le possibilità di equivoco che ha questa gloria, quando viene intesa, potremmo dire, in termini semplicemente umani. E l'immagine di questa gloria ci viene data dal sole di cui parla questo salmo. Un sole che esce come sposo dalla stanza nuziale. Ecco, potremmo dire che questa è l'immagine. L'immagine dello sposo che richiama subito la sposa, che richiama subito l'immagine dell'amata. E allora potremmo dire la gloria del Signore è questo amore che sorge, che esce. E dice il salmista che sorge da un estremo e raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Ecco, potremmo dire non c'è niente, non c'è nessuno che non venga raggiunto da questo sole, da questo amore. Ma potremmo dire non c'è nessuna parte di noi stessi che non venga raggiunta da questo sole, da questo amore, tanto che alla fine del salmo il salmista parla della bocca e del cuore, cioè di quanto si può esprimere al di fuori, ma anche di quella che è la nostra vita più intima. Potremmo dire c'è una sorta di unificazione di noi stessi davanti a questo sole, un sole che poi di fatto diventa questa parola del Signore, una parola che rende saggi, dà luce, fa gioire il cuore. Ecco, potremmo dire essere raggiunti da questo sole, da questa parola, provoca in noi la gioia del cuore. In un certo senso siamo chiamati ad accogliere pienamente questo sole, questa parola, quasi che vogliono porre la dimora in noi. E con questo salmo prendiamo il brano di questa sera, Marco 11, 20, 26.
Abbiamo visto la volta scorsa Gesù che entrando in Gerusalemme con l'asino e col servizio, con l'umiltà di un Dio che amore si pone al servizio, con quest'asino entra nel Tempio, poi esce, il giorno dopo ritorna, trova una pianta di fico, ha fame, non trova frutti, maledice il fico. Abbiamo visto il simbolo del fico che deve produrre frutti, è l'uomo, è il popolo, e l'unico frutto da produrre è l'amore, perché siamo amati, e se non amiamo siamo secchi, siamo morti. E poi Gesù entra nel Tempio, il Tempio è come il fico, invece di produrre l'amore di Dio del prossimo serve per imbrogliare Dio con tanti bei riti, che così lo tengo buono, così faccio i miei commerci con Dio, facendo dei sacrifici lo tengo buono, e poi per imbrogliare i fratelli. E tra l'altro dal punto di vista del racconto, Gesù che entra nel Tempio con la frusta e diciamolo profana secondo i sacerdoti, è il centro del Vangelo, perché ciò che Gesù è venuto a fare sulla terra è cambiarci l'immagine di Dio. Dio non è quello che abita nel Tempio, l'onnipotente, il padrone del mondo, giudice di tutti, non è la legge, non è il potere, non è il dominio. Dio è amore, è perdono, è misericordia, è solidarietà con tutti, non si divide da nessuno, mentre il Tempio è proprio separazione, la parola Tempio vuol dire tagliato fuori. Lui è là, noi siamo qui, no. Invece Dio è in noi e noi siamo in Lui perché ci ama. E il brano di questa sera sarà il nuovo Tempio. Il vecchio Tempio è finito, quel Dio separato, lontano, giudice, che bisogna tenere buono, quel Dio che i religiosi venerano, così son pii e devoti guadagnano il paradiso, quel Dio che gli atei giustamente negano perché Dio così, è meglio che non ci sia, un Dio da tenere buono, se è cattivo Dio, scusa, chi è buono? Oggi vediamo cos'è il nuovo Tempio.
Leggiamo il brano, Marco 11, 20, 26. E passando via all'alba, videro il fico seccato dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli dice: Rabbi, ecco, il fico che è maledetto è seccato. E rispondendo, Gesù dice loro: Abbiate fede di Dio. Amen, vi dico. Chi dice a questo monte: Togliti e gettati nel mare, e non dubita nel suo cuore, ma crede che ciò che dice avviene, gli sarà accordato. Per questo vi dico: tutto quanto pregate e chiedete, credete che l'avete ricevuto e vi sarà accordato. E quando state in piedi a pregare, perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, perché anche il Padre vostro nei cieli perdoni a voi le vostre cadute. Ma se voi non perdonate, neanche il vostro Padre che è nei cieli perdonerà le vostre cadute.
Ecco, il testo è molto chiaro. È il terzo giorno che Gesù va a Gerusalemme, sono gli ultimi sei giorni, questo è il terzo, è il martedì mattina. E si riallaccia alla scena precedente, che il fico visto la mattina precedente è secco, e questo fico secco serve a Gesù per dare l'istruzione ai discepoli di che cos'è il nuovo popolo di Dio, il nuovo Tempio dove Dio sta. E il brano, se notate, parla di fede, poi di preghiera e poi di perdono. Il nuovo Tempio, dov'è che abita Dio? Dio abita dove è accolto con fede e con fiducia. Quindi il nuovo Tempio è l'uomo nuovo che ha fiducia, che prega e che perdona. La fiducia è l'atteggiamento fondamentale dell'amore. Quindi uno che finalmente ha la fiducia di Dio, sa che Dio è amore e si fida di Lui. Poi questa fede è alimentata dal dialogo, la preghiera con Dio, e il dialogo con Dio ti rende suo partner, uguale a Lui, e ti trasforma in Lui. Ma non basta. Se Dio è padre, il terzo elemento è il perdono, coi fratelli il perdono, e nel perdono conosciamo tutti Dio. In una comunità dove ci si sa amare gli uni gli altri come Dio ci ama. Quindi Dio non è più lontano, è presente, appunto. E questo fico, che l'altra volta mi hanno detto povero fico, ecco, questo fico è il grande maestro. Ecco, Gesù dice proprio, guardando il fico, lo dico: guarda che è secco. Bene, allora dice: abbiate fede in Dio, prendendo l'occasione del fico. Allora, vediamo questi aspetti.
Versetti 20-21. E passando via all'alba, videro il fico seccato dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli dice: Rabbi, ecco, il fico che è maledetto è seccato.
Ecco, passa via all'alba, vedono il fico, è secco dalle radici. Il giorno prima fu maledetto. Ricordate, Gesù era andato, avendo visto il fico da lontano, con tante foglie, era andato perché aveva fame e non ha trovato niente. Ora la fame che ha Dio, che è amore, è trovare amore. E il fico, questa pianta, è simbolo dell'uomo. Cosa deve produrre l'uomo? Il senso della vita. È amare come siamo amati, se no non ha senso vivere. E invece di trovare amore, che è il fico, il dolce frutto, trova solo foglie. Allora praticamente lo denuda, le foglie di fico, come Adamo, dicendo: c'è su niente lì.
Con l'immagine di questo giorno che comincia, di questa alba, il terzo giorno a Gerusalemme, segna un po' appunto l'inizio di qualcosa di nuovo, come viene ricordato, il nuovo tempio. E quello che si vede passando via è che questo fico è seccato dalle radici. Potremmo dire c'è il compimento della parola di Gesù, ma l'immagine di questo albero che è così seccato fin dalle radici ci dice che quelle foglie che si vedevano e che in un certo senso attiravano l'attenzione in realtà erano la manifestazione di qualcosa che non andava in radice, quasi che affondavano in qualche cosa che non poteva portare frutto. È quasi un'immagine in cui quell'albero, appunto, che Gesù ha maledetto, non ha fatto altro che rendere visiva dove quell'albero portava. C'è un tempio di Dio che non porta frutto, perché non è di Dio quel tempio. Potremmo dire affonda in qualche altra verità, non nella verità del Signore. E allora si possono mettere delle foglie che possono nascondere, potremmo dire, la mancanza di vita che c'è in radice. La parola di Gesù manifesta quello che c'era in radice.
E poi notate, perché si dice l'alba? Cosa vuol dire l'alba, secondo voi? Perché non c'è mai nessuna parola inutile. Bastava dire passando di lì. L'alba è l'inizio del nuovo giorno, l'inizio della vita, come la sera, è subito sera. Sera è il senso della morte. Cioè proprio, nasce un nuovo giorno da quando Gesù è entrato nel Tempio, in fondo ha distrutto il Tempio, siamo al terzo giorno, sarà il vero Tempio sarà il corpo di Gesù, dove abita corporalmente la pienezza della divinità, in quell'uomo che vive l'amore fino alla fine e oltre la morte. E questa è l'alba del terzo giorno. E l'alba è sempre connessa con la vita e la resurrezione. Cioè risorge il nuovo tempio adesso. La nuova presenza di Dio che c'è tra gli uomini qual è? Non è più quella del fico né quella del tempio. Perché ha messo le radici in un luogo sbagliato il fico. E il tempio ha un'immagine di Dio sbagliata, del Dio separato, lontano. Giudice, legge, norma, divieto, e non invece Dio come padre che ama tutti. Allora quel Dio non è mai esistito e non ci sarà più se uno capisce chi è Dio, che Dio è amore. E allora nasce l'alba in cui è morto quella pianta e nasce la nuova pianta, cioè l'uomo nuovo, e sarà appunto il discepolo che capisce dove sta Dio.
Infatti tra i discepoli spicca adesso Pietro che si ricorda. Qua potremmo dire, anche qui è interessante, che almeno uno su 12 si ricorda di quello che ha detto Gesù. Ed è importante, potremmo dire, mettere in collegamento quello che si vede con la parola di Gesù. In questo caso è il fico che è seccato, ma potremmo dire ogni qualvolta noi possiamo vedere delle cose, se ci ricordiamo, se portiamo nel cuore quello che Gesù ha detto, probabilmente quella realtà assume un significato vero, pieno. Tenere insieme quello che abbiamo davanti agli occhi con la parola di Gesù che portiamo nel cuore, potremmo dire, ci aiuta forse a comprendere e a comprenderci. A comprendere la realtà, a comprendere anche quella che è la nostra realtà. Il fatto che non ci dimentichiamo di questa parola. Poi non è detto che basti questo, però potremmo dire c'è una parola che può lavorare in noi. E in un certo senso non c'è solamente la realtà che vediamo, c'è anche una parola che ci viene detta su quella realtà. E Pietro si ricorda. E ricordandosi vede che la parola di Gesù si è compiuta. Non gli è stato chiesto da Gesù. È lui che constata questa cosa, ma potremmo dire non è una semplice constatazione. È la constatazione di un compimento. Vediamo i versetti 22 e 23. E rispondendo, Gesù dice loro: abbiate fede di Dio. Amen vi dico, chi dice a questo monte: togliti e gettati nel mare, e non dubita nel suo cuore, ma crede che ciò che dice avviene, gli sarà accordato.
Cosa ci insegna quest'albero di fico che è secco, questo tempio dove non sta più Dio? Ci dà l'insegnamento della fede. Cos'è la fede? E a proposito di fede, c'era il gran Saladino, che aveva fatto prigionieri dei cristiani che erano alla crociata. Allora li prende e gli dice: sta scritto nel Vangelo che voi con la vostra fede potete spostare le montagne. Allora mettetevi a pregare per spostare questa montagna, se non la spostate vi ammazzo tutti, perché io non voglio gente senza fede nel mio impero. Aveva ragione. La fede deve spostare le montagne. Innanzitutto vediamo che cos'è la fede. E il testo direbbe la fede di Dio, non in Dio. Perché in quale Dio? Invece è quella fede che viene da Dio, da quel Dio che Gesù ci ha rivelato come quel Dio che ama tutti gli uomini. E la fede che cos'è? Non è un'ideologia. Non è credere che Dio è così e così, non è avere idee su Dio. La fede nel Vangelo viene espressa attraverso l'orecchio, gli occhi, la bocca, i piedi e le mani. Cioè l'orecchio è ascoltare. La prima cosa che fai quando hai fiducia in uno è che lo ascolti. Poi vedremo meglio cos'è la fede. La seconda è che lo guardi per conoscerlo. La terza è che lo segui per fare la sua stessa strada. La quarta è che lo tocchi, la comunione, il contatto, l'identificazione. Cioè, dicevamo all'inizio che la fede è l'atto fondamentale di amore. Dov'è che tu hai fede in una persona? Quando sai che ti ama. Senza fiducia non c'è nessun amore. C'è la passione, disperazione, tutto quel che volete, non c'è amore.
Anche prima che Gesù dica le parole, potremmo dire, ci viene presentata che cos'è questa fede, quando si dice: rispondendo Gesù dice loro. Potremmo dire che già questo ci dice che cos'è la fede, è questa relazione personale, fra persone. Potremmo dire, si usa, a volte quando persone si fidanzano, si dice, si parlano. Qui Gesù e i discepoli si parlano. Potremmo dire, mettendo già in luce, che cos'è questo tipo di rapporto. Si entra in una relazione personale, cioè non è la fede in un'idea, in una dottrina, no. La fede è questa relazione personale con Gesù, in cui potremmo dire nessuno può sostituire Gesù e nessuno può sostituire me. E questa relazione, potremmo dire una relazione giocata sulla fede, sulla fiducia, sull'affidamento, dove allora quello che importa non sono tanto le cose, ma quello che importa, potremmo dire, è questa relazione. In un certo senso, in questo modo si mettono le radici vere che impediscono al nuovo tempio di seccare. Innestate in questo nuovo terreno si porta frutto e potremmo dire si fa pulizia delle foglie, se queste foglie vogliono nascondere qualcos'altro.
E tra l'altro la parola fede in ebraico ha la radice di amen e di verità, che vuol dire qualcosa di stabile su cui ti puoi appoggiare. Cioè la fede vuol dire, non è una cosa irragionevole, è una cosa affidabile, cioè puoi starci su, tieni, per cui puoi avere fiducia, perché se una cosa non tiene non ti fidi. E noi viviamo di fede. Se io non credo che queste travi stanno su e temo che mi cadano in testa, non riesco a vivere. Se penso che questo qui davanti mi può sparare, ci viene nascosta la pistola, sono inquieto tutto il tempo. Se penso che qui da dietro pure chi passa, cioè, se penso che l'acqua che beve me l'hanno avvelenata, che il cibo che... viviamo di fiducia. Supponiamo che gli altri ci vogliono bene. Però c'è qualcosa di più, la fede di Dio, suppongo che Dio mi ama. E se Dio mi ama, vuol dire che è mio padre, vuol dire che io sono uguale a lui. Scopro la mia dignità. Lui mi ama e sono in lui, io lo amo e lui è in me perché lo amo. Per questo sono il suo tempo. Perché uno abita dove è amato, dov'è Dio? E dove è amato? Perché Dio è amore. Quindi il tempio non è più quello lì con tanti mercati, con tanti. È dove si ama. Allora la tua vita è fondata in Dio e sei il partner di Dio. E questa è la fede. Come quando due si sposano, si dice la fede, l'alleanza è questo. Che ciò che può uno può anche l'altro, questa è l'alleanza. Affidabile. Noi abbiamo sempre trasgredito l'alleanza con Dio perché non abbiamo fede, però io ho tanto fede nell'uomo che la rinnova sempre. Fino alla nuova alleanza che ha dato la vita per noi, che l'abbiamo ucciso e proviamo a rompere questa alleanza se ci riesce. Quindi capire il senso della fede, che è l'unica cosa ragionevole che si possa fare al mondo, perché se non ho fede non posso neanche respirare, non posso stare in piedi, non posso alzarmi dal letto, non posso stabilire nessuna relazione, non posso leggere neanche un libro così che 2 più 2 fa 4, ma sicuro che non mi ha imbrogliato quello che mi ha insegnato così, cioè non tiene più nulla. Ecco. E la fede c'è dove sai che c'è un amore che ti accoglie. Cioè non è che il bambino quando ti sta in braccio dice adesso la mamma mi tiene o non mi tiene, adesso cado, adesso cado, adesso cado. Noi viviamo sempre adesso cado, siamo nel vuoto, nel nulla. No, vivere nel nulla non si può. Possiamo vivere solo in Dio, che è tutto e quindi ci lascia liberi.
Ed è anche un entrare in una relazione di tipo gratuito con il Signore. Come si diceva, il tempio in questo modo diventiamo noi stessi, non è più il luogo, il brano precedente lo diceva, dove si fa mercato. Allora in un certo senso accolgo un Signore che mi ama in maniera incondizionata e nello stesso tempo entro in questa relazione incondizionata con Lui. Cioè non diventa il mio rapporto con il Signore qualcosa in vista di qualcos'altro. Ma in un certo senso i doni che lui mi fa, le consolazioni che mi dà, non sono altro che dei timidi segni del fatto che lui si vuol donare a me. Che è questa relazione la cosa più importante. Questo è valido nelle relazioni umane, penso che anche dietro ogni regalo che delle persone si possono fare c'è il volersi bene delle persone, questo ha maggior ragione con il Signore. Potremmo dire, entro anch'io in questa dimensione di gratuità con Lui. Riuscire a cercare il Signore per se stesso e non per altro, così come Lui cerca me.
È molto bello il Cantico dei Cantici che narra la storia di Dio e dell'uomo, dove l'uomo è la sposa, e Dio è lo sposo, e la sposa dice il mio amato è mio, è di me, e io sono di lui. Cioè chi è Dio? È quello che è di me, è Dio. E io chi sono? Sono di lui. Cioè questa appartenenza reciproca, perché Dio è relazione, è amore, è il senso della vita. Quindi la fede è una cosa grande, senza fede non si può vivere. C'è qualcuno che crede in sé e si scambia per Dio, poverino, è proprio molto solo, almeno creda nel suo gatto, che è qualcosa. Perché la fiducia è la relazione con l'altro, la relazione con sé, è Narciso che annega nella fonte, nel proprio io. Quindi ci sarebbe quasi finito a dire, ma capite che la fede coinvolge tutto l'uomo e non a caso. Appunto nel Vangelo non si dice mai che cos'è se non col cuore, e con gli occhi, con le orecchie, con i piedi e con le mani, cioè coinvolge tutto. Cambia la vita, cioè ti trasforma in colui che ami, in colui nel quale hai fiducia. Adesso passiamo alla seconda parte, se no. Ah, bene, questo sposta le montagne. Le montagne siamo noi. immobili, che non sappiamo andare avanti, siamo fatti per camminare e siamo bloccati come macigni e dobbiamo gettarci nel male, sì sì, anche nella morte ci possiamo gettare con la fede, sapendo che viviamo, perché l'amore è più forte della morte, e Gesù va buttandosi in mare in questo racconto tra tre giorni. E se non dubiti, perché della fede fa parte anche il dubbio, quando è poca fede viene il dubbio, sono inversamente proporzionali, e il dubbio è il luogo della fede, cioè chiedo più fede dove c'è dubbio, e il dubbio ce l'ho proprio davanti al mare, al male, alla morte. Ma se un amore non tiene davanti al male, che amore è? Che Dio è? Ecco, allora stai tranquillo, se tu credi lo ricevi, ma se non credo non lo ricevo, non perché Dio non mi dà. Quando Gesù dice non poté fare miracoli perché non avevano fede, perché è la nostra fede che fa il miracolo, cioè la mia fede è la comunione con Lui, se sono in comunione con Lui posso essere come Lui, ma se non sono in comunione con Lui cosa può fare? Non può darmi nulla, perché Lui mi dà se stesso, io lo rifiuto, cosa può darmi? Continua a darsi, ma tutto dipende dalla mia fede.
Vediamo il versetto 24. Per questo vi dico, tutto quanto pregate e chiedete, credete che l'avete ricevuto e vi sarà accordato.
Ecco, secondo appunto, l'uomo nuovo oltre la fede, la preghiera e la richiesta. E spieghiamo brevemente la preghiera, sappiamo tutti cos'è, ma forse non lo sappiamo. Ecco, la parola pregare in italiano e latino deriva da precario. Tutti sappiamo cos'è essere precario oggi, di non aver lavoro. Vorrebbe dire per sé, il precario è quello che vive della grazia dell'altro, dipende dall'altro. Noi tutti sappiamo da dipendere dagli altri. Tutto quello che ho l'ho ricevuto da Dio, anche il mio io. Allora pregare vuol dire, la prima preghiera è dire grazie, che è la stessa radice di precario, precaris. La prima preghiera è dire grazie, sono contento, perché tu mi dai tutto. E in ogni cosa che mi dai sei presente tu che vuoi dar te stesso. Quindi il senso della preghiera è proprio dire sì, pieno di gioia a ciò che Dio mi dà. Dio cosa mi ha dato? Mi ha dato il mondo, mi ha dato me stesso e mi dà anche se stesso. Dire sì, grazie, è Eucaristia la preghiera, innanzitutto, lode, è tutto quel che volete, ma capite, la cosa più grossa è entrare in dialogo con Dio, con la parola grazie, in cui riconosco ogni cosa, ogni avvenimento, come luogo dell'incontro con Lui, e in ogni cosa vedo la Sua presenza, che si comunica a me, e allora ogni realtà, che come il cantico delle creature, diventa motivo di lode. L'aria, il vento, il sole, la terra, la pioggia, anche la morte, anche il mio limite è luogo di comunione con Lui, è anche luogo della fine di tutto, come il mio principio, non è che io non c'ero, sono eternamente amato, per questo ho un principio e ho un fine, che è tornare a questo amore. Quindi la preghiera, il dialogo con Dio è la nostra risposta, è il respiro della fede, direi, che si esprime poi attraverso la parola, il cuore.
E anche in questo modo potremmo dire che diventiamo casa di preghiera, riprendendo un po' quello che Gesù aveva detto per quanto riguardava il Tempio, che è appunto destinata a essere casa di preghiera per tutti i popoli. In questo modo ciascuno di noi diventa casa di preghiera. Dentro di noi, ciascuno di noi, può essere questa casa di preghiera. È il modo attraverso il quale le nostre radici attingono l'acqua, la linfa vitale, appunto abbeverandosi alla sorgente, entrando in questo dialogo con il Signore, in questo dialogo d'amore. E potremmo dire rappresenta un po' il nostro rapporto di fiducia col Padre. Per certi aspetti, anche quando diceva prima Gesù che se non dubita nel suo cuore, potremmo dire qua non c'è neanche l'esigenza di accordarsi con qualcuno, come scrive qualcuno, qualche evangelista, per chiedere qualcosa nel suo nome. Qua addirittura se riusciamo a fare anche la comunione con noi stessi, nell'essere trasparenti di fronte a questo amore del Signore, allora potremmo dire in questo modo passa l'amore del Signore e può diventare la nostra preghiera. Dove appunto, come dice Stefano, la prima cosa è un rendere grazie. C'è un modo di pregare che precede il chiedere. Poi può venire anche il chiedere, ma c'è modo e modo. Se viene dopo potremmo dire è ben inserito. Se viene prima, in un certo senso, è come se mettessimo ancora le nostre paure, le nostre richieste, ancora noi stessi, prima della relazione col Signore. È come se vedessimo quella relazione in funzione di qualcos'altro che pensiamo meglio.
Scusate, secondo voi nel testo, prima di tutto c'è scritto pregare, e pregare vuol dire in fondo dire sì, dire grazie a quel che abbiamo. Il chiedere si chiede ciò che non si ha per sé, no? Ma cosa mi manca se mi dà tutto? E mi dà se stesso. Stando al testo, che cos'è che mi manca spesso? La fede e il perdono. Infatti, diceva Pascal, chi non ha fede dica tanti rosari per avere la fede. E il perdono, non so perdonare, chiedo. Chiedo ciò di cui ho bisogno. Ho bisogno della fiducia in Lui e del perdono dei fratelli. Sono le due cose di cui ho fondamentalmente bisogno per vivere. Perché se non mi fido di Lui non vivo, se non perdono gli altri mi uccido. Cioè nego l'amore che ricevo. Quindi capite quanto è importante anche il chiedere, oltre il pregare come lode e ringraziamento. Perché indica il mio desiderio di avere ciò che mi manca, e tante volte mi mancano tante cose. Soprattutto mi manca la fede e mi manca la capacità di perdonare sostanzialmente, le altre sono secondarie.
Allora sul chiedere appunto verrebbe da chiedersi che cosa chiedere. E allora appunto questo fidarsi talmente del Signore e dell'amore che mi vuole, che chiedo che sia fatto quello che Lui vuole. Una fiducia tale che possiamo avere nel Signore non può non portarci a chiedere che si compia la Sua volontà. Mi fido talmente dell'amore che ha verso di me che gli chiedo che si faccia quello che Lui vuole. Potremmo dire, questa richiesta, questa domanda presuppone un rapporto d'amore. Non può che inserirsi in questo tipo di relazione. Allora, come dicevamo già anche la volta scorsa, questi sono brani che riguardano un po' il cuore della nostra fede, di quale immagine di Dio, di quale Dio noi siamo tempio.
Qui si potrebbe stare in più, ma andiamo avanti per chiesa.
Andiamo avanti, versetti 25-26. E quando state in piedi a pregare, perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, perché anche il Padre vostro nei cieli perdoni a voi le vostre cadute. Ma se voi non perdonate, neanche il vostro Padre che è nei cieli perdonerà le vostre cadute.
Ecco, il perdono, cosa suppone il perdono? La colpa, il male, il peccato. Ci fosse solo il bene non ci sarebbe il perdono, no? Eppure, grazie a Dio, il male diventa un luogo privilegiato per conoscere Dio e l'amore. E spiego. Cioè, se io dicessi, guarda, mio papà e mia mamma mi vogliono bene, oppure uno che è sposato dice mio marito e mia moglie mi vogliono bene, ma se sbaglio mi ammazza, quindi devo far bene tutto, sennò, ma insomma, andatevene subito. Cioè, è proprio che se sbaglio, l'altro mi accetta ugualmente e mi perdona. E questo è l'amore. Proprio nel male, che è inevitabile perché c'è, si rivela se tutto è dono, il bene, il male diventa luogo del perdono, per vuol dire super, del dono più grande, di un amore più grande, che sa vincere anche il male. Tanto è vero che noi conosciamo Dio soltanto nel perdono, non nella nostra giustizia. Per esempio, prima di fare la comunione, cosa diciamo noi? Non sono degno. E perché vai se non sei degno? Se tu fossi degno, non potresti andare, perché andresti a ricevere lo stipendio, e l'amore non è stipendio, non è meritrice. L'amore è dono e perdono. Proprio in quanto non sono degno posso venire. Ma anche l'amore non lo puoi meritare, lo ricevi come dono, gratuito. Se hai meritato costa troppo caro, scusa. Ti ama perché ti ama. Non nonostante che abbia sbagliato. Se un amore non sa perdonare gli errori, non è amore, cioè ci si lascia, giustamente. Ecco, e allora, siccome Dio mi perdona, perché Dio è amore e perdono, se io sono suo figlio, accetto il perdono perché mi ama, come me ama anche l'altro, allora io, se sono perdonato, perdono anche l'altro. E Dio abita proprio nel perdono tra i fratelli, cioè dove noi sappiamo andare d'accordo. Al di là delle difficoltà, ecco, ma c'è un perdonare di cuore, poi calma. Io posso perdonare a una persona che magari mi ha sparato, ma non è che vado a sposare proprio quella, perché è un'altra cosa, cioè vivere insieme, no. Però il perdono è la cosa più profonda, è ciò che ci rende come Dio, è più grande che risuscitare i morti. E questo vuol dire che io, qualunque errore abbia fatto, sono sempre perdonato e amato da Dio. E io stesso posso, nei confronti delle altre persone, superare ogni senso di colpa, ogni senso di vendetta, proprio grazie a questo perdono.
Un perdono che appunto ci viene innanzitutto concesso. Mi sembra che anche il nome di Padre ci dica fino a qual punto ci venga concesso. Se Gesù dice il Padre vostro nei cieli, potremmo dire non solo dice chi è Dio per noi, ma dice anche chi siamo noi per Lui. Dire che Dio c'è Padre significa dire che noi siamo Suoi figli. Dire che Dio è Padre significa che in un certo senso noi, ciascuno di noi, fa parte dell'identità stessa di Dio, che quando conosciamo Dio conosciamo anche noi. E che quando Dio dice chi è Lui, non può fare a meno di dire anche qualcosa di noi. C'è questa relazione stretta, c'è questo dono, e questo lo saremo sempre. Così come siamo per sempre figli, questa è come condizione generale, poi qualcuno diventerà anche padre o madre, ma potremmo dire tutti siamo figli. E allora in questa situazione nella quale noi ci troviamo, abbiamo la possibilità di sperimentare sempre e tutti che Dio c'è Padre, che Dio è la sorgente della nostra vita.
E la conclusione implicita di questo è che il vero tempio di Dio è la fraternità, dove viviamo da fratelli, dice il Padre. Perché se uno è figlio, e figlio se riconosce il fratello. Se io non riconosco mio fratello, io nego Dio come padre suo e anche mio. Non accetto che Dio sia padre, invece è padre di tutti, vostro. E quindi la fraternità e l'amore reciproco è il luogo dove si rivela Dio. È il nuovo tempio, che ha il suo fondamento nella fede, nella preghiera, e poi la sua manifestazione piena della riconciliazione tra le persone, nella fraternità che si vive, con tutti escludendo nessuno.
Ecco, anche questo, il Padre vostro,
dice di questa fraternità che lega ogni persona, e non è il Padre vostro di voi, di questo gruppo, di questa chiesa eccetera, di tutti. E in un certo senso ogni persona, potremmo dire, ha il diritto di poter sperimentare questo amore da parte del Signore. Si diceva la volta scorsa appunto che il Tempio non è la prigione di Dio. Non si può mettere lì il Signore, come dire lì c'è e altrove non c'è. È il Padre di tutti, di ogni persona. In questo allora potremmo dire quel dono che riceviamo passa, è chiamato a passare, a raggiungere ogni altra persona, e in quello riconosciamo che Dio c'è Padre.
Ascolta, proprio non so, se capitasse, no, che tu non sai di avere un fratello, poi vedi che uno viene a trovarti, cosa vuole questo, poi vedi che ti volve, cosa vuole questo, e tu non sai che sia tuo padre perché per caso capita qualche volta, e lui sa che invece è tuo fratello perché ha lo stesso padre. Cioè, tutte le persone dovrebbero capire che hanno lo stesso padre mio, padre tuo, perché noi le amiamo, e capiscono che allora è anche mio, è unico, e proprio lo stesso amore che il padre ha verso me è lo stesso che deve avere verso qualunque suo figlio. Ed è in questa fraternità che si conosce Dio, il vero tempio di Dio. Ci vuole tempo prima che diventi Dio. Lottiamo anche tra di noi.
Sì, e questo ci rivela un po' che cos'è, potremmo dire, quella fede di cui si parlava, no? Attraverso che cosa si esprime. Qua potremmo dire, viene bene in luce, che non è l'adesione ad una dottrina, ad una teoria, eccetera, ma sono delle relazioni, come la preghiera appunto ci mette in comunicazione col Signore, così il perdono ci mette in relazione con gli altri. Questa è la fede, potremmo dire. Allora è qualcosa di così poco confessionale, potremmo dire, non è che siamo chiamati ad aderire ad una confessione, eccetera. Siamo chiamati a riconoscere che ogni persona è nostro fratello e nostra sorella.
E se non riconosco questo, non sono figlio di Dio, non sono cristiano. Ho la mia immagine di Dio, che è Dio che tengo io chiuso nel mio tempio, che mi serve come strumento di potere e di distinzione dagli altri. Quel Dio si chiama anche Satana. Il divisore che ci divide, Satana. Andiamo.
Per cui appunto si può andare avanti e indietro, attraversare il Tempio, si possono avere bellissime foglie, però potremmo dire quella è una costruzione umana, non ha niente a che vedere con il Dio che Gesù ci rivela. Il Dio che Gesù ci rivela, potremmo dire, fa giustizia di queste false immagini di Dio che possiamo avere. Però potremmo dire, facendo questa giustizia, per tornare a un'espressione del Salmo che abbiamo letto all'inizio, fa gioire il cuore. Perché potremmo dire, davanti a un Dio così, io forse posso cambiare, o in un certo senso desidero. Davanti a un Dio che tratto da mercante, vuol dire, non so che cosa provo. Questo vale anche nelle relazioni che possiamo vivere con le persone. Sono diverse le relazioni che vivo quando c'è dell'amore, dell'amicizia vera, autentica.
Mi compro, mi giudico, mi critica.
Esatto, da altri tipi di rapporti. Ecco, in un certo senso Gesù, facendo seccare il fico fin dalle radici, ci dice anche dove affondare le radici per poter portare frutto. C'è un frutto che siamo chiamati a ricevere, ma anche a portare. Anche la preghiera, il perdono come espressione di questa fede ci aiutano a mantenere in vita anche, potremmo dire, le nostre relazioni. Ci fermiamo qui, sostiamo qualche momento e poi possiamo condividere. ciò che abbiamo sentito, ciò che ci ha colpito.
Cosa vi ha suggerito questo fico secco, questo albero, simbolo dell'uomo e anche di Dio, l'uomo immagine di Dio, che non vale nulla davanti al fatto che il vero uomo, tempio di Dio, è colui che ha fede, colui che prega, è colui che ama, in fondo come è amato e perdona. Quindi cosa vi fa percepire nella vostra vita questa grande dignità che siamo noi il Tempio di Dio, in quanto unito a Lui nella fiducia, nel suo amore, nel dialogo, in quanto unito a tutti gli altri che sono fratelli? C'è proprio una nuova relazione con Lui, con me e con gli altri. se uno si mettesse in piedi sulla sedia per aprire lì, e lì abbiamo il più fresco, perché fa caldo, no? Lì basta si apre di sopra, anche lì sulla sedia si arriva. Poi nessuno sbatte la testa contro quelle finestre, per ora. Bene, qualcuno ha qualcosa, adesso che c'è l'aria più fresca. No, è un po' diverso. Tutto quanto pregate e chiedete sono due parole diverse. Per cui c'è la preghiera, che è un termine più generico, e dopo c'è il chiedere, che il chiedere è una forma di preghiera. La preghiera invece, la prima forma di preghiera è dire grazie. Chiaro. Non solo, ma cosa ti dà Dio? Ti dà se stesso, cosa vuoi di più di Lui? Ti ha dato il mondo, cosa vuoi di più? Ti ha dato te stesso? E sì. Sì. È già dato. Sì. Sì. È chiaro che noi a Dio chiediamo tante altre cose. Allora c'era Meister Eckhart, il grande mistico tedesco del 1300, che diceva: sarebbe come se uno andasse in pellegrinaggio a Roma, partendo dalla Germania, si partiva a piedi, dopo un mese qui, andasse dal Papa per chiedergli un fagiolo. Quello vai dal droghiere vicino, deve da tanti. Cioè, noi da Dio andiamo a chiedere che ci dia le nostre cosette. Io a Dio gli chiedo che mi dia se stesso, che io gli dia me stesso, poi il resto viene, perché è chiaro che questo poi attiva la mia fiducia, le mie capacità, affronto diversamente la vita, le persone, anche il lavoro, le situazioni, da un punto di fiducia, da un punto invece di instabilità, di inaffidabilità, di paura, di dubbio, sia con lui che con me che con gli altri, è chiaro che non riesco a costruire nessun rapporto. Quindi bisogna puntare alto quanto si chiede a Dio.
Vabbè, però ha confuso una cosa che ho sentito prima, non vorrei aver trovato tanto molto male, ma si era detto il dubbio è il luogo anche della
fede. Il dubbio, sì.
È un luogo della fede.
Sì.
E
il luogo dove manca la fede è proprio lì, ci vuole.
Sì.
Come il peccato è il luogo del perdono.
Però faccio una dica chiudere il cerchio. Comunque, no, se devo pregare con fede e riesco a ottenere le cose.
No, non ottieni le cose.
No, non le cose. Riesco a ottenere la relazione nel momento in cui non ho avuto il dubbio. Però sì. Se al di sotto il dubbio, metto qualcosa su cui io sono conto di potermi appoggiare, ma
La preghiera più bella c'è al capitolo 9 del padre del sordo muto, e dove Gesù dice: o generazione incredula, cioè dove il problema del demonio, del male, è che siamo sordi alla parola di Dio, cioè non lo ascoltiamo e quindi non possiamo comunicare. E allora il padre dice a Gesù: se tu puoi fai qualcosa. E Gesù dice: se tu puoi, ma tu credi? problema non è se io posso o non posso, è chiaro che lui può. Il problema è che se io non credo, non accetto. E l'altro dice: credo, ma aiuta la mia incredulità. Cioè, crede quel che è sufficiente per chiedere la fede. Cioè, è bello, io non credo, ma non credo. Allora, ma credo una cosa: che tu credi in me e mi puoi aiutare anche nella mia incredulità, dandomi la fede. Perché la fede è davvero la guarigione interiore più alta. E la fede in sé, in Dio, nell'altro, nella vita, nelle cose, cambia vita. Questo è il vero miracolo, è la fede. Poi il resto c'è tutto, perché l'aria c'è, la terra c'è, gli altri ci sono, io ci sono, perché mi manca la fiducia in me, in Dio e negli altri. Se c'è questa, è il grande miracolo. E questo lo posso chiedere, perché vedo che è ragionevole anche. Quindi non è che se lui può, chiaro che Dio può, il problema è se io voglio. Siccome non ce l'ho, la chiedo. Proprio dove mi manca la chiedo. Come Gesù, per esempio, nell'orto ha chiesto al Padre: sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Vuol dire che la mia è contraria, mi manca la tua volontà, ti chiedo fai la tua, non la mia. Questa è fede.
Io volevo collegare con quello che dicevo, secondo me il dubbio è il luogo della fede, perché uno che dubita cerca.
Anche.
E se cerca, e cerca con onestà, lo trova.
Sì.
Invece chi non dubita non cerca, e se non cerca niente alla fine.
Anche questo, uno che dice io ho la fede, chissà dove ce l'ha in tasca. Se la fede è sempre, se è come l'amore, manca sempre un pezzo, manca sempre l'infinito, quindi si va avanti. Un po' c'è magari, credo, aiuta la mia incredulità. Quindi per questo il dubbio è il luogo della fede in questo senso. Non di mettere in dubbio tutto, se no non vivi più. Ma dubbi ne abbiamo infiniti, è proprio il dubbio è il luogo dove si fa l'esperienza dell'affidabilità, o meno. In cui ho fiducia.
Mi viene in mente a questo proposito proprio quello che mi ricorda di più è proprio il dinamismo di questa relazione, cioè in fondo quello che probabilmente quello che tutto genera è il desiderio, la forza del desiderio di dare un senso alle cose che ci stanno attorno. E quindi è nello spazio che diamo all'espressione di questo desiderio, nell'ascolto della parola, che pian pianino creiamo la possibilità di ascoltarla e di avere fiducia, perché io mi rendo conto che la debolezza non è tanto nel non avere fede, nell'avere fede, è nel continuare a sostenere la fatica di cercare il senso laddove è più complicato, forse, ma laddove c'è. E quindi secondo me la preghiera non è una tantum quando io ho bisogno, perché non è che non serve a nulla, però ci lascia molto nell'aridità dell'utilitarismo. In realtà la fede che si costruisce nella preghiera, nella parola di tutti i giorni, dà il senso alla vita e ci apre pian piano all'ascolto. Mi vengono in mente gli esercizi spirituali, cioè per avere veramente un'apertura illuminante e ricevere veramente un messaggio, un'indicazione sulla propria vita. Tante volte veramente bisogna aspettare 4-5 giorni di preghiera che apre il cuore con un sacco di menzogne, di non verità, di sovrastrutture. È proprio il dinamismo del desiderio di verità che si incontra con la parola di Dio e che nella perseveranza di questo desiderio che si esprime, che si gioca forse proprio questa relazione di fede.
Posso dire una cosa sulla preghiera? Noi siamo abituati a fare qualche preghiera. Per sé Paolo dice bisogna sempre pregare, anzi Gesù. Come? Siccome bisogna sempre respirare. La preghiera non è qualcosa di strano, è come il respiro, se non respiri non vivi, se non preghi, cioè se non sei in comunione con Dio, sei morto, vivi nell'egoismo. E non è che vivere in comunione con Dio poi ti complichi la vita, chissà cosa ci deve fare, no, come se uno ti vuol bene, non è che te la complica. E vivi alla luce di questo amore, sei sereno e tranquillo e vivi la vita meglio e fai tutto meglio. E proprio anche gli esercizi spirituali terminano nella contemplazione, per ottenere l'amore, dove si contempla Dio in tutte le cose e tutte le cose in Dio, per cui tutta la vita è eucaristia, è ringraziamento, è preghiera, lode Dio, ma anche l'azione, anche l'ascolto delle persone, anche il parlare, cioè come tutto deve essere amore, perché se non è amore è egoismo, è morte. Quindi la preghiera è proprio qualcosa di molto ampio. Così vivere alla presenza di Dio dobbiamo sempre, alla sua presenza sono me stesso, quando mi nascondo da Lui mi nascondo da me e da tutti, non sono me stesso. Quindi non è una cosa strana, come se vivi alla presenza di persone che ti vuol bene, non è un'inibizione, un peso, una tortura, un obbligo, è un fatto liberante. E noi ovunque andiamo viviamo sempre a questa presenza, che è l'amore che ci avvolge, ci sta dentro, ci sta fuori, sta in tutti, ed è il principio di tutto, è il fine di tutto, e lo vedi e lo ami e in tutte le cose per sé. E questo ci toglie per sé dalla tristezza, dalla paura, di poi ne abbiamo lo stesso, perché però quando abbiamo queste cose possiamo sempre ricordarci che Lui ci è padre, che gli altri sono fratelli, cioè ci serve anche il nostro errore, il nostro nasconderci, perché siamo umani, da Adamo in poi ci siamo nascosti, per riportarci alla sua presenza. E troviamo la pace abbastanza in fretta se ci rimettiamo alla presenza di Dio dai nostri turbamenti. Poi dopo ci turbiamo subito di nuovo, non preoccupate, siamo variabili come il tempo di primavera, però ci possiamo anche subito riparare a questa presenza che ci dà pace, serenità e forza, c'è la fiducia insomma. Ciò non toglie che si possa essere turbati di molte cose, perché anche Gesù ha provato il turbamento e l'angoscia, quindi. Ma anche il sapere che Dio non è da confinare nel tempio, nelle pratiche, nella parola, è in noi, è noi in Lui. E questo rapporto di fiducia e di dialogo, e poi che si realizza nella fraternità, è la vera presenza di Dio nel mondo. Ed è il senso della vita vivibile. E la vita umana possibile e bella, insomma.
Perché a me sembrava quando Gesù ha assicurato Pietro, cioè lui diceva che aveva visto che tu sei seccato, che aveva un certo spavento,
una stella, adesso
già.
Cioè, tra l'altro Pietro, quando si ricorderà delle parole di Gesù, si scoprirà un fico secco, perché l'avrà rinnegato, diventerà Pietro, cioè capirà di essere amato e potrà amare e diventare come lui. È la vera lotta in noi, è tra la paura e la fiducia, in tutte le cose, in tutte le azioni e in tutti i sentimenti. Paura. paura e diffidenza di sé, degli altri, di Dio, delle cose. E ogni volta che Dio appare nell'Antico Testamento, che il Signore parla anche nel Nuovo, è: non abbiate paura, non abbiate paura, non abbiate paura, non abbiate paura, abbiate fede. La fede è il contrario. La paura ce l'hai davanti al male, la fiducia ce l'hai davanti al bene e all'amore. Se noi stiamo davanti a Dio abbiamo fiducia, se stiamo davanti ai nostri problemi affoghiamo tutto. Che siamo tutti precari, nel senso che viviamo della grazia dell'altro, di relazione con lui. Sì, e la prossima volta sarà l'ultima per quest'anno, poi dicevo andiamo a nuocere altrove.
È vero. Perché tutte e due le cose, sia il nuocere sia il trovare.
Ecco, allora la volta prossima, che sarebbe l'ultima, cosa facciamo? Il testo successivo, oppure magari ci troviamo così, non so, condividendo
quel che c'è,
portiamo qualcosa da, e passiamo qualche ora insieme dalle 8:30, non so cosa preferite. Oddio, cose insieme no, perché se no faccio troppo lungo. Quel mattino devo andare in montagna presto. Ho i miei doveri. Però potrei resistere. No? Cosa preferite? Cioè, non...
Condividiamo.
Va bene, allora chi vuole porta qualcosa e vediamo quel che c'è. Va bene, allora condividiamo. Anche perché una volta noi non facevamo mai queste cose sostanzialmente, perché quando abbiamo cominciato 20-30 anni fa, la gente chiacchierava, condivideva, dibatteva. Cioè, il problema era come farli stare in silenzio. Oggi la gente non comunica più, sta lì a guardare la televisione, c'ha lì il suo palmare, il suo auricolare, il suo a quattro prese. Non so da dove se ne mette, da tutte le parti, ed è sempre più sola, e quindi anche un condividere un po' può essere utile, no? Quindi favoritelo anche tra voi il più possibile. Lo facciamo così.
Va bene.
E tu sarai a nuocere altrove anche
io
prossimo, però sei qui in spirito e verità.
In spirito e verità, sì. Ahimè, senza altre parti. Io vado a preparare
il posto
dove nuocerò da metà giugno, in modo da nuocere bene. E allora concludiamo con la preghiera. Gesù ci invita a rivolgerci al Padre nostro che è nei cieli, e allora con Lui, con ogni persona, ci rivolgiamo al Padre dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte, buon cammino.
Sì. Sì.